Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Le bombe, la fame, la mancanza di cure. La popolazione di Gaza vive in condizioni terribili con aiuti umanitari ridotti. Il mondo lo sa, è tema di discussione tra i politici e tra la gente comune. Ma la Palestina non è solo Gaza. Lo scontro non si consuma solo lì. Anche in Cisgiordania, nei cosiddetti territori occupati, la presenza dell'esercito israeliano è massiccia ed è fonte di tensione e di violenza. A Gaza i giornalisti occidentali non ci possono entrare, in Cisgiordania invece sì. Questa settimana al Mondo Là Fuori ti propongo di immergerci nella realtà di questa zona con Naima Kikerio, la nostra inviata. Naima, buongiorno, ciao, ben ritrovata.
Buongiorno Veronica.
Senti, perché hai proposto alla redazione di andare in Cisgiordania e perché andarci ora?
Ma perché noi riferiamo di Gaza quasi tutti i giorni da quanto? Circa 600 giorni. E questa guerra ha avuto tantissimi colpi di scena, un bilancio altissimo di morti. Per la Cisgiordania invece è un po' diverso, ne parliamo ma meno regolarmente, quindi sicuramente era importante essere qui perché anche qui la situazione sta peggiorando e sta peggiorando anche molto in fretta. In alcune città del nord a fine gennaio è iniziata un'operazione militare che si chiama Muro di Ferro, poi ci sono i tentativi di Israele e degli Stati Uniti di svuotare questi territori che non sono un blocco, ma la Cisgiordania è fatta di tante macchioline che diventano sempre più piccole. E quindi a volte mi sono detta, dai, andiamoci, magari tra un po' la Cisgiordania non ci sarà più. Seguendo tanto questa guerra era comunque giusto capire un po' cosa significa essere qui, spostarsi da un luogo all'altro, avere almeno un assaggio dei problemi pratici che può avere un palestinese tutti i giorni.
E appunto, allora quali sono questi problemi che hai visto da vicino, che hai vissuto di più? Cosa significa concretamente per un palestinese vivere in Cisgiordania?
Ma una delle cose che dicono i palestinesi in Cisgiordania, che ho potuto sperimentare sulla mia pelle ogni giorno, è che i loro villaggi e le loro città sono sempre più isolate. È sempre più difficile raggiungere la meta qui nei territori perché ci sono tantissimi checkpoint, un'infinità.
Now we are going to Jenin. Since the 7th of October, since the war, a lot of checkpoints are exactly.
Tu pensa che la Cisgiordania è quasi esattamente il doppio del Canton Ticino, quindi non è un territorio molto grande, eppure ci sono tra gli 8 e i 900 posti di blocco o sbarramenti, non fai un passo senza essere fermati. È una cosa esasperante. A volte poi aspetti poco, tanto, ma passi, mentre a volte sei a un posto di blocco e non passi proprio. Gli israeliani parlano sempre di motivi di sicurezza, mentre i palestinesi sono convinti che dipenda anche dalle lune e dagli umori dei singoli soldati. Io non so dire se abbiano davvero questa libertà, però so che a rendere gli spostamenti così complicati ci sono anche i gate all'entrata dei villaggi.
You see, two soldiers are controlling the entrance here, you see? They close the gate.
It is a Palestinian village.
This is Salfit, yeah.
E poi i palestinesi hanno le loro strade, che sono comunque sempre strade secondarie, perché non possono usare tutto quel sistema di megastrade veloci e di tunnel che invece ha costruito Israele, a volte anche espropriando delle terre, anche per aggirare i villaggi palestinesi che appunto sono sempre più isolati, più strozzati.
Tu come ti sei spostata da una parte all'altra della Cisgiordania?
Allora, il mio punto di riferimento qui per i viaggi precedenti è stato un ragazzo che un po' fa la guida turistica, però adesso di turisti non ce ne sono più, e un po' lavora con i giornalisti, aiuta con le traduzioni, appunto con gli spostamenti. Però lui mesi fa, mentre lavorava con dei giornalisti giapponesi, ha fatto un brutto incontro. Stavano lavorando vicino a Hebron, dove ci sono molti scontri. L'esercito li ha separati, questo è stato un errore fatale, hanno rotto le telecamere, il telefono, tutto quanto, i giornalisti li hanno mandati da un lato e lui è stato maltrattato, minacciato, mandato a casa a piedi nella notte, e ora diciamo che ha moltissima paura e tende a restare nella sua città.
Se tutto va bene, quanto tempo ci mettiamo?
To Jinin it will take us on this road more or less around 2 hours.
Stavolta ho ingaggiato un vero e proprio autista che è molto in gamba e che dei territori conosce ogni angolo, ogni meandro e ogni strada alternativa.
We will see exactly what other side road that they success to create or it's valuable to reach around the city center.
E ti assicuro che ne abbiamo prese tante di strade su per le montagne per aggirare posti di blocco chiusi. È stato interessante viaggiare con lui perché mi ha anche insegnato a vedere cose lungo la strada che da sola secondo me avrei visto solo in parte o che non sarei mai riuscita a vedere. Mi ha fatto notare per esempio l'infinità di insediamenti futuri, di quelle colonie che stanno per essere costruite, che si vedono veramente dappertutto.
This container, it means that
new settlement.
It's going to be, you see?
Yeah.
Something like 5-10 families maximum.
Infatti queste colonie, questi insediamenti che tra l'altro il diritto internazionale considera illegali sono in forte aumento. In questi mesi il governo israeliano ha approvato la costruzione di migliaia di nuove case. Da cosa si capisce durante i viaggi, guardando dall'alto, che stanno per costruire una nuova colonia?
Ma la prima cosa che appare quando decidono di costruirne una è una torre di ferro alta, grande, la vedi subito, e quando arriva questa torre significa che sono arrivate la rete idrica e anche la rete elettrica, poi arrivano dei prefabbricati e poi si comincia a costruire, e la quantità di questi container che vedi sulle montagne, che ti dice anche un po' quanto grande sarà la nuova colonia, sono veramente tantissimi. Questi insediamenti poi crescono ancora e l'idea è anche quella di congiungerli l'uno con l'altro, svuotando i villaggi palestinesi, in molti casi spaccano in due le comunità.
E di questi nuovi insediamenti della costruzione non viene avvisato nessuno sostanzialmente, quindi gli israeliani arrivano, preparano e costruiscono.
Ma a volte appunto tu capisci che è un insediamento da questa torre, però a volte a bordo strada vedi scavatrici, vedi lavori giganteschi, non c'è un cartello, nessuno sa che cosa diventerà.
Ti dicevi prima dei checkpoint, sono tantissimi, la cifra è impressionante. Arrivare in ritardo però può essere anche il minore dei problemi, cioè succedono anche cose molto più gravi di un ritardo.
Appunto ti dicevo prima che Israele ha costruito anche tutto un sistema di gate, di sbarre, di blocchi di cemento all'entrata di tantissimi villaggi, e a volte li chiude, quindi la gente non riesce ad andare a lavorare, non riesce a tornare a casa o ci deve tornare a piedi. Poi diventa difficile approvvigionare le zone abitate con tutto ciò di cui possono avere bisogno. Lo ha detto qualche settimana fa l'ospedale della Sacra Famiglia di Betlemme, che è un punto di riferimento per la maternità, che troppe donne, tante donne, non potendo passare perché sono bloccate dall'esercito, partorivano a checkpoint. Questa è un'immagine che mi rimarrà sempre nella testa.
Ma qualcuno ha provato a portare un rimedio a questa situazione, ad aiutare queste donne a evitare i rischi?
Ma sì, loro adesso hanno un sistema di cliniche mobili, non penso che abbiano totalmente risolto il problema, però almeno ci hanno messo una pezza, e questa era credo l'unica soluzione. Però loro non sono gli unici, ci sono diverse altre organizzazioni non governative che hanno delle cliniche mobili. C'è ad esempio Médecins du Monde, la sezione svizzera che ha sede a Betlemme, che manda dei team in diverse aree della Cisgiordania, e loro però non portano generi alimentari, non portano beni di prima necessità o cure d'emergenza, portano assistenza per tutto ciò che riguarda la salute mentale. E devo dire che ho trovato gente molto affiatata, molto in gamba, che rischia ogni giorno, che vive ogni giorno le limitazioni imposte dall'esercito, i rischi, le violenze dei coloni. Ci sono coloni e coloni, però in certe zone sono davvero molto agguerriti.
Do you have a fear sometimes?
Yes, you know, it's part of our context, so we get used to go to visit people because there is no meaning that you are working in a humanitarian.
E tu quindi hai potuto spostarti con loro? Sei potuto andare a vedere come lavorano?
Sì, noi abbiamo passato insieme una giornata nella regione di Hebron, che è molto problematica. C'è la città, che è un'altra città divisa, occupata, dove ci sono scontri frequenti, ma diciamo che tutta la regione è molto difficile. Noi siamo stati in due di quei 12 villaggi che costituiscono un nucleo che si chiama Mashafariatta, e adesso tutti conoscono questa zona grazie al film No Other Land, che di recente, probabilmente ti ricordi, ha vinto l'Oscar.
Certo, quello girato da un regista israeliano e da uno palestinese.
Sì, che hanno fatto sapere al mondo che cosa succede lì ogni giorno. Purtroppo però la situazione non è cambiata per nulla.
So they are still under that traumatizing stress. They are not really separated from the what's happening around them. What
kind of Anzi, noi in 10 minuti abbiamo vissuto tutto quello che si può vivere lì. Abbiamo visitato un primo villaggio che era stato raso al suolo a inizio maggio. C'erano gli abitanti in allarme perché i coloni dell'altro versante della valle avevano mandato le loro capre a mangiare quello che i palestinesi hanno coltivato. Quindi grande allarme. Nel giro di pochi minuti abbiamo sentito un megabotto. Qualcuno diceva che era un bombardamento a Gaza, che sembra si sentono fino a lì qualche volta. Poi abbiamo sentito le sirene di un missile lanciato dallo Yemen, e un attimo dopo sono arrivati coloni, polizia ed esercito. È stato veramente surreale. Questa è un'area remota, però è immersa e vive tutto quello che succede in tutto il resto della Cisgiordania in tempo reale.
He's staying in the car like this. If we have to leave, it will be quick.
He stay in the car for security reasons.
I membri di questo team hanno delle procedure molto precise. Come li abbiamo visti arrivare, mi hanno chiesto di salire in auto e lì sono rimasta finché non abbiamo deciso di andar via. Quindi Médecins du Monde segue i suoi protocolli di sicurezza, ha tutte le sue regole, nel limite del possibile c'è anche quella di non interagire con i coloni ed esercito, perché hanno capito che possono facilmente peggiorare la situazione. Però quando ce ne siamo andati, i coloni che nel frattempo se ne erano andati, rimaneva polizia ed esercito, abbiamo visto questi coloni che stavano tornando e ti giuro che eravamo tutti molto amareggiati, perché non sai se i coloni sono arrivati perché c'eravamo noi, non sai se sono tornati perché gli abitanti del villaggio sono rimasti da soli. Te ne vai che ti rimangono un sacco di dubbi.
This is part of our life. We feel fear, yes, but we took all the precautions.
Posso dirti, questa forse è una consolazione, che le donne erano molto in allarme quando siamo arrivati, però dopo aver parlato con Yusra, che è la donna del team, mi sono davvero sembrate più serene, hanno vuotato il sacco, parlato dei loro problemi, di questa situazione di cronico stress, di ansia, quei bambini che non dormono, e non gli si dà una soluzione immediata. Non è come portare dei generi alimentari, però ho veramente visto quanto sia importante per loro essere ascoltati, sapere che c'è qualcuno che rischia tutto per andare a sentire cosa succede, come si mettono le cose, che in fondo non li dimentica.
In queste situazioni le donne sono sicuramente più in pericolo, no? Più a rischio. Come reagiscono invece gli uomini?
Ma io non ho visto belligeranza. Comunque questi sono degli insediamenti in cui di armi non ce ne sono. Noi abbiamo visitato due villaggi. Nel primo ho seguito le donne, gli uomini li ho seguiti nel secondo. e da loro ho avuto veramente un'accoglienza molto calorosa. Loro si ritrovano per discutere dentro una grotta e lì, durante la seduta con appunto gli operatori di Médecins du Monde, hanno sentito soprattutto il bisogno di parlare della situazione attuale. Hanno parlato anche un po' dei figli che devono continuare a rassicurare, però hanno soprattutto voluto parlare della situazione internazionale e di queste voci che ora si levano contro Israele. Hanno parlato di queste critiche come di un passo avanti, però non c'è generalmente molta fiducia nella comunità internazionale. Mi hanno chiesto anche perché la Svizzera non ha ancora inflitto delle sanzioni contro Israele e mi hanno ricordato anche che la Confederazione aveva sospeso gli aiuti all'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. E questa è una cosa che mi sorprende sempre, che però è abbastanza tipica dei paesi in guerra, l'ho vista anche in Libano e in Siria, che la gente sa precisamente ogni paese cosa fa, cosa dice e da che parte sta.
Certo, contano amici e nemici, secondo il loro punto di vista.
Esatto.
Senti, ma quanti di loro parlano di Hamas? Dicono qualcosa? Lo criticano, lo sostengono?
Ma allora, per quanto riguarda Masha Fariatta, ho incontrato persone che non sono lontane dalla politica, ma che hanno veramente altro di cui occuparsi. Loro devono organizzare i turni di sorveglianza la notte, devono pensare alle capre perché hanno perso la metà del gregge nel giro di poco, hanno troppi problemi pratici. E poi è un po' come se il loro pensiero non contasse comunque, perché i palestinesi non votano da quasi 20 anni. Non mi sono neanche avvicinata a questo tema, non ho osato, sono villaggi piccolissimi e lì conta solo la comunità, che sono tutti uguali, appunto si ritrovano tutti insieme per prendere le decisioni. Ho provato, per quanto riguarda Hamas e la resistenza, a fare qualche domanda a Jenin, che è all'estremo nord della Cisgiordania. Jenin ha la fama di essere una delle roccaforti della resistenza e lì non c'è nessuno che ammette che ci siano dei combattenti. Io non credo che non ci sia nulla a livello di braccio armato, che sia Hamas appunto o altri, lì di armi ce ne sono, però la resistenza non è sicuramente la maggioranza. E l'adesione ad Hamas, che è ancora un'altra cosa, i sondaggi, ce n'è uno recente che risale all'inizio di maggio, dice che i consensi sono scesi molto, più a Gaza che in Cisgiordania, ma sono sempre comunque superiori. Hamas è più amato dell'autorità palestinese perché lei è lì ma non gli aiuta, è totalmente assente e loro li considerano proprio un gruppo di corrotti.
Lo dicevamo all'inizio, Israele e Stati Uniti stanno spingendo, no? Per questi progetti di partenza. Ci siamo detti ci andiamo perché c'è il rischio che la Cisgiordania scompaia. Ecco, concretamente c'è qualcuno che se ne va?
La maggior parte di loro dicono che vogliono rimanere, che vogliono resistere. Però qualche sera fa ho fatto una chiacchierata con un uomo di 45 anni. Lui ha provato ad andare ai Caraibi, non perché è un bel luogo, ma semplicemente perché ha una sorella che abita lì, che gli ha fatto una lettera di invito, ma ci ha messo tantissimo ad arrivare, ha speso un sacco di soldi che appunto gli hanno prestato. Alla fine ai Caraibi ci è arrivato, ma non riusciva a guadagnare abbastanza per la famiglia, per mantenersi, per ripagare il debito. E insomma, dopo 7 mesi è tornato con un debito di 4.000 franchi. Adesso lavora tantissimo. Comunque lui non pensa più di partire, dice che, come tanti, non solo lui, che ci sono dei palestinesi che sono andati soprattutto negli Stati Uniti, pare che ora sia molto facile avere un permesso, ma che adesso sono degli schiavi. E lui dice: anche io sono uno schiavo qui, però almeno nei territori ho i miei affetti, ho chi mi vuole bene. E io non ho sentito folle di persone che se ne vogliono andare, ho sentito piuttosto persone che intendono restare.
Senti, tu sei praticamente alla fine del tuo viaggio, stai per rientrare, hai visto sfollati, hai visto vittime di coloni violenti, palestinesi che cercano di aiutare altri palestinesi. Che cosa ti senti di dire a chi ci sta ascoltando alla fine di questo viaggio? Una tua riflessione.
In tutti i luoghi, da nord a sud, al centro della Cisgiordania, indipendentemente dalla gravità delle situazioni in cui si trovano, viene fuori la voglia di tenere duro, di resistere, di restare qui, di ricostruirsi ogni volta che gli viene portato via qualcosa, che sia la casa, l'acqua, il villaggio, il bestiame. Però appunto emerge anche una sorta di accettazione da parte di queste persone che ti dicono: ormai è così, non ci possiamo fare nulla, nessuno ci fa nulla. E invece da parte israeliana una delle immagini che non puoi non notare, che ti colpisce molto, è quella delle fermate dell'autobus, in cui ci sono sempre due o tre militari minimo e gli israeliani che aspettano l'autobus dietro a blocchi di cemento, come se ci fosse sempre un pericolo imminente, come se l'altro fosse una minaccia costante. Quindi queste convinzioni, quell'ormai è così dei palestinesi e l'impressione degli israeliani di essere sempre un target, mi ha fatto davvero riflettere sul rapporto che una società può avere con la violenza, che è quella subita e quella inflitta. Poi la divisione fra una e l'altra non è mai così netta. E questa è la riflessione, la domanda senza risposta: fino a che livello di violenza, di odio e di paura possiamo arrivare? E quando è che diventa troppo? E qual è anche il limite della sopportazione? Qui non è come Gaza, però abbiamo raggiunto livelli altissimi.
E tu hai avuto paura?
No, questo mai, però ho avuto tanto dispiacere, questo sì.
Conto emozionato e emozionante quello di Naima Kikerio, che in queste settimane è stata in Cisgiordania. Abbiamo raccolto la sua testimonianza in questa puntata del Mondo là fuori, registrata in studio da Andrea Colosio, realizzata da Alessia Fontana e post prodotta da Daniele Sola. Io ti invito, come sempre, a restare con noi e a seguirci anche la prossima settimana. Un caro saluto da Veronica Lippi.
Il Mondo là fuori.